Questa è la storia che viene raccontato nel libro di Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Noi stiamo vedendo il primo libro del Vangelo di Matteo alla luce dell'Evangelista. Ho iniziato qualche mese fa cercando di tirare fuori certi concetti che valgono per chi vuole predicare il Vangelo. Abbiamo visto tante cose, siamo arrivati a Matteo capitolo 5, capitolo 6, versetto e capitolo 7, che sarebbe la predicazione di Gesù Cristo e consiste di tante cose che dovremmo fare, consiste di tante cose che non dovremmo fare. Insomma, è la predicazione di Gesù Cristo di come noi dovremmo vivere questa vita in questa terra. E ho intitolato questa serie di messaggi da capitolo 5 che andrà fino alla fine di capitolo 7, vivere il Vangelo. Noi abbiamo la frase che usiamo ogni tanto, diciamo vivere il Vangelo. Questo significa semplicemente questo, che chi ha creduto nel Vangelo dovrebbe avere la sua vita cambiato, dovrebbe vivere secondo, non più secondo la carne, ma secondo lo Spirito. E noi dovremmo essere diversi dal mondo, in mille modi dovremmo essere diversi dal mondo. Noi dovremmo, e questi capitoli si trattano di questo, di questa differenza, noi dovremmo parlare in modo diverso, noi dovremmo vivere in modo diverso. Ci sono posti dove il mondo frequenta che noi non dovremmo frequentare. Ci sono posti dove dovremmo frequentare che il mondo non frequenta, tipo la chiesa, per esempio. Non so, sarebbe forse l'unico posto che noi dovremmo frequentare per forza, la chiesa, anche il supermercato. Va bene. Comunque, ci sono posti dove il credente non dovrebbe essere, dove il credente non dovrebbe andare. Insomma, noi dovremmo vivere una vita diversa perché noi siamo diversi. Abbiamo considerato quattro motivazioni particolari per cui dovremmo vivere il Vangelo e vivere una vita diversa. Dall'inizio di capitolo 5 abbiamo visto beato chi e poi chi fa quello che dovrebbe e chi non fa quello che non dovrebbe fare. Abbiamo visto che noi siamo beati quando noi viviamo la vita che Dio intende per noi. Fa un bene a noi quando noi viviamo il Vangelo. Noi dovremmo vivere facendo il bene, il giusto, perché fa bene a noi vivere e fare il bene, vivere giustamente facendo il bene. Abbiamo considerato che vivere il Vangelo, vivere una vita giusta, retto davanti a Dio, è un modo per evangelizzare. Se noi siamo qui per portare gente a Cristo, lo possiamo fare soltanto se noi stiamo vivendo il Vangelo. Certo, dovremo predicare il Vangelo, ma se non viviamo il Vangelo, non avremo successo nel portare gli altri a Gesù Cristo, perché noi siamo il sale del mondo e dobbiamo per forza dare il gusto del cristianesimo nel mondo, nell'ambiente in cui noi siamo. Noi siamo la luce del mondo e quella luce deve brillare. Se quella luce non brilla, c'è qualcosa che non va. Se quel sale non dà il gusto, c'è qualcosa che non va. E noi dovremo vivere il Vangelo per portare altre persone a Gesù Cristo. Abbiamo visto da capitolo 5 che noi dovremmo, capitolo 5, l'ultimo versetto: voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E noi dovremmo vivere il Vangelo perché Dio aspetta questo da noi. Noi siamo figli di Dio, il nostro Padre è perfetto e noi dovremmo essere perfetti anche noi, perché Lui è perfetto, Lui è santo e anche noi dovremmo essere santi. C'è questa motivazione per vivere il Vangelo. Abbiamo considerato un paio di settimane fa che dovremmo vivere il Vangelo per dare onore e gloria a Dio, mai per il proprio onore, mai per la propria gloria, mai per essere ammirato da altre persone, mai per metterci in mostra, mai per essere visti dai altri, anzi per fare essere ammirato Dio, per dare gloria a Dio. Quando noi viviamo il Vangelo, quando noi viviamo quella vita che Dio intende per noi in questa terra, Lui è onorato, Lui è glorificato. Ed è una vergogna quando un credente non vive una vita giusta, quando un credente vive nel peccato e non vive il Vangelo, quello che Dio intende per noi, è una vergogna per il nome di Cristo. Quando invece noi facciamo le buone opere per l'onore e gloria di Dio, Lui è infatti onorato e glorificato, e dovremmo farlo per questo, per dare onore e gloria a Dio. Siamo arrivati a capitolo 6 e vogliamo continuare con versetto 19, versetto 19, considerando le buone opere. E stasera il tema di questi versetti cade sotto la categoria di fare il bene e vivere il Vangelo, perché fa bene a noi vivere il Vangelo. È buono per te vivere il Vangelo, ti dà un vantaggio nella tua vita se tu sei disposto a vivere il Vangelo e vivere la vita che Dio intende per te. Quindi stasera, vedendo queste cose, ricordiamoci di questo, che vivere quella vita separato dal mondo, diverso dal mondo, separato verso Dio, a Dio, e vivere la vita facendo il bene, le buone opere, fa bene a te, è buono per te farlo, e Dio ti chiede di farlo per fare un favore a te stesso. Allora iniziamo a leggere con versetto 19, capitolo 6, versetto 19. Gesù Cristo dice: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano, anzi fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Non leggiamo tutto il capitolo, lo vedremo tutto insieme dopo. Preghiamo, iniziamo il discorso. Padre Celeste, ti ringrazio per la tua parola. Aiutaci, Padre, a capire quello che abbiamo davanti a noi stasera. Io prego e chiedo l'aiuto del tuo Spirito Santo in me per dire quello che va detto, per non dire quello che non va detto, Padre, e per poi mettere in pratica quello che vediamo qui stasera. Prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Questo passo è famoso e ben conosciuto. Sarebbe uno dei miei passi della Bibbia preferita, diciamo. E se riusciamo a metterlo in pratica, ci cambia davvero la vita. Se riusciamo a mettere in pratica queste cose, siccome noi stiamo considerando le buone opere, cioè quello che dovremmo fare e quello che non dovremmo fare, voglio sottolineare prima le imperative, cioè i comandi di Cristo in questo passo da versetto 19 a versetto 34. Versetto 19 e 20 abbiamo l'imperativo: non vi fate tesori sulla terra, e versetto 20: anzi fatevi tesori in cielo. Allora la buona opera di questo passo è questo: fare un investimento nella tua eternità, non investire in questo mondo, non fare un investimento in questa vita in cui stai vivendo ora, in questa carne, in questo mondo, ma fai il tuo investimento nella vita eterna, in quella vita che è al di là di questa vita. Questa è stiamo parlando delle buone opere, questa è la buona opera di questo passo. Un altro, versetto 25, un imperativo negativo: non siate in ansietà. Cos'è la buona opera del quale stiamo parlando stasera? Di non essere in ansietà. E sì, essere in ansietà è un peccato. Vivere una vita in cui sei sempre preoccupato, è sempre ansioso, questo è un peccato. Anche versetto 31 è scritto: non siate dunque in ansietà. La buona opera di questo passo è questo: non essere in ansietà. E poi versetto 33, l'altro imperativo di questo passo, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Queste sono le buone opere. C'è un sacco di buone opere scritto fra capitolo 5, versetto 1 e la fine di capitolo 7. C'è un sacco di buone opere. Queste sono le buone opere di questo passo. Investire nell'eternità, non in questo mondo. Non essere in ansia, in ansietà. E cercate per prima il regno di Dio e la sua giustizia. Queste sono le buone opere del quale noi parliamo stasera. E vedremo che fa bene a noi vivere questa vita di buone opere che Dio intende per noi. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Questa è la buona opera che noi dovremmo vivere. Noi dovremmo vivere non investendo in questo mondo, ma in quel mondo al di là di questo mondo, nell'eternità. La Bibbia ci insegna chiaramente in altri posti che un giorno noi saremo giudicati per il bene che abbiamo fatto, il male che abbiamo fatto, che saremo premiati per il bene che abbiamo fatto, perché è stato fedele a Dio ed altre cose. Noi possiamo avere tesori eterni a base delle nostre azioni fatte oggi. Ci vuole tanta disciplina vivere una vita in cui tu non pensi tanto ad oggi quanto pensi ad un altro giorno. Ci sono tante persone che sono stati bravi nella loro gioventù di mettere da parte soldi per la loro pensione, e per tanti anni, 30, 40 anni, 50 anni, quello che sia, fedelmente loro mettono da parte qualcosa, magari fanno anche sacrifici oggi, qualcosa desidera quella persona e dice no, non me lo posso permettere, io devo mettere da parte qualcosa oggi perché c'è un futuro, devo pensare un po' al mio futuro. E la gente saggia mette da parte soldi per il futuro, fanno un investimento nella pensione. E questo più o meno è il concetto di questo, di questi versetti qui, che noi non possiamo soltanto pensare ad oggi, noi non possiamo soltanto pensare a quello che desidero ora, investire in questa vita in cui sto vivendo ora. Io devo pensare ad un'altra vita, devo pensare al mio futuro, io devo pensare all'eternità e ricordare che io posso, io ho la possibilità di investire oggi in un tesoro nel quale mi posso godere per l'eternità. E vediamo che questa è una cosa favorevole per noi, perché dovrei impegnarmi non tanto per oggi e non tanto per questa vita, ma dovrei impegnarmi per l'eternità. Perché ovviamente, come è scritto qui, investimenti che facciamo in questo mondo finiscono. È scritto qui che, per non sbagliare lo leggo, la tignola e la ruggine guastano gli investimenti di questo mondo. Ma investimenti, quello che noi possiamo fare in questa vita ora, investendo nell'eternità, sono tesori del quale noi possiamo goderci per l'eternità. Logicamente, se tu credi questo, logicamente tu investi non nell'oggi, ma nell'eternità. È logica, perché? Perché fa bene a te. Fa bene a te investire nell'eternità. Facciamo un calcolo. Quanto è lungo questa vita? Per tutti noi leggermente diverso, però Mosè ci dice che se viviamo fino a 80 anni è come un sogno, è come niente. Chi è arrivato ad una certa età, tipo 80 anni, 90 anni, ci può dare la testimonianza che è niente, è una cosa breve. E nonostante quanto lunghi vive, quanto lungo riesce a vivere, su questo terreno è breve. E tu potresti, volendo, come tanti altri hanno fatto, tu potresti vivere facendo un investimento in questa vita. Però fra poco, fra un attimo, quel godimento di quelle cose passa e non ci sarà più. Poi c'è la morte e poi c'è l'eternità. Quanto è lungo l'eternità? Non possiamo nemmeno comprendere l'eternità, quanto è lungo. Ma quell'investimento in tesori dell'eternità sono eterne. La ruggine non lo può distruggere, la tignola non lo tocca ed è eterno. È logico per noi che dovremmo, per fare un bene a noi stessi, è logico che noi dovremmo vivere facendo le buone opere. Perché? Facendo le buone opere, vivendo il Vangelo, vivendo quella vita che Dio richiede da noi, noi facciamo tesori in cielo, dove sono eterne queste tesori. Allora arriviamo al cuore del discorso. Versetto 21 dice questo: perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Cosa vuole Dio da noi? Dio vuole il nostro cuore. Dio vuole l'essenziale del nostro essere. Vuole quella parte da dove esce tutto il tuo desiderio. Tutto quello che tu vuoi e desideri esce dal tuo cuore. E Dio vuole proprio quello. Quando noi spesso parliamo della salvezza, usando termini tipo dare il tuo cuore a Dio, ok? Perché è quello che Dio vuole, ma spesso da credente noi viviamo investendo in questo mondo, pensando alle cose di questo mondo, non alle cose nell'eternità, e ovviamente il nostro cuore, vivendo quel sorta di vita, rimane in questo mondo. Quando invece Dio vorrebbe che il nostro cuore fosse con Lui, Dio vuole che il nostro cuore fosse insieme a Lui, come se non avessimo nemmeno questa vita, come questa vita non ci fosse nemmeno, perché noi abbiamo la mente e il cuore attaccato a quell'altra vita, perché stiamo investendo in quella vita, quindi il mio cuore è lì e Dio vuole il mio cuore. È questo che Dio desidera da noi, e noi dovremo investire là, nell'eternità, perché lì sarà a quel punto il nostro cuore, ed è quello che Dio desidera da noi. Se io investo in questa vita, il mio cuore rimane in questa vita. Ecco perché dovrei investire nell'altra vita. Allora, diventa un grosso problema. Ora leggiamo dal versetto 22 al versetto 24: la lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezza l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Allora, noi nella nostra natura desideriamo avere un po' di tutto. Sicuramente, come io dico queste cose, c'è chi ragiona nel suo cuore dicendo: ma non potrei. Sai, i grandi investitori ci dicono, ci insegnano di condividere i nostri investimenti in diverse parti. Tu metti un po' qua, un po' là, un po' là. Nel caso che uno fallisce, tu hai sempre quell'altro e tu investi in tante cose diverse, così è più sicura la situazione. Magari uno è una cosa molto rischiosa, però ti dà anche tanto, ti rende tanto. Magari un altro è meno rischioso, però più sicuro e rende forse meno. E facciamo tanti investimenti diversi e noi magari, parlando di questa grande dedicazione a Dio, di vivere il Vangelo, di essere quel sacrificio vivente del quale parla Romani capitolo 12, versetto 1, qualcuno dice: ma non potrei un po' condividere il mio investimento? Non potrei un po' vivere per questo mondo, vivere anche per Dio ed avere un po' di tutte e due? Non posso godermi di questo mondo e anche contemporaneamente insieme anche investire in quell'altro? E Gesù Cristo qui insegna chiaramente che non si può. Non si può investire, non possiamo condividere l'investimento, dividerlo in parte, nel senso, forse condividere non è la parola giusta, dividerlo in parte, investire un po' qua e un po' anche al di là di questo mondo. Dio dice no, non lo puoi fare, non puoi spezzare il tuo cuore, non puoi investire in questo mondo, lasciare il tuo cuore in questo mondo e anche investire nell'eternità e lasciare in parte del tuo cuore là insieme a Dio. Non lo puoi fare, non funziona. Tanti cristiani stanno provando a farlo, ma non funziona, non si può. Non si può servire tutte e due. In parte mi viene a dire che mi dispiace, però questo è come funziona. Dio l'ha scritto così, Gesù Cristo ci insegna che noi non possiamo servire il mondo e servire anche Dio. Non possiamo avere due maestri, possiamo avere soltanto uno. Ad un certo punto nella tua vita da cristiano tu devi fare una scelta e dire: oh, la mia vita appartiene a Dio e solo a Dio. Io voglio essere quel sacrificio vivente e vivere la mia vita facendo tesori in cielo, investendo nell'eternità e lasciare il mio cuore là, insieme a Dio. Se noi non facciamo questo, il nostro cuore rimane nel mondo, rimane col mondo, e non puoi avere tutte e due. Non è possibile. Matematicamente non è possibile. Non puoi avere un piede nel mondo e un altro in paradiso. No, non possiamo avere il cuore spezzato. Il cuore o è nel mondo o è insieme a Dio, dove abbiamo il nostro investimento. Noi dobbiamo decidere, tu devi decidere per te stesso, io devo decidere per me dove voglio investire, e la scelta deve essere una scelta decisa. Non c'è posto per ballare un po'. Magari lunedì a sabato investo un po' nel mondo, domenica è per Dio, domenica investo nel futuro. No, non funziona così. Noi dobbiamo investire nel futuro e solo nel futuro. Non possiamo investire in questo mondo. Dobbiamo investire nel cielo. Allora, vedendo parole come le abbiamo visto in versetto 23 e 24, dove è scritto occhio viziato, e vediamo parole come tenebroso, tenebre, e una terza volta tenebre in versetto 23, poi vediamo padroni, versetto 24, sappiamo questo parla, ci arriva in mente l'idea di Dio e Satana, e poi è scritto la parola mammona, e noi abbiamo... No, è scritto: non puoi servire a Dio e mammona. E noi diciamo: ah, io certamente non faccio parte delle tenebre, io certamente non sono insieme a Satana, io sono cristiano. E vivere una vita di buio, di tenebre, a favore di Satana, una vita piena di peccato, non lo farei mai, quindi io sono a posto. Ma vediamo cosa sta, che intende Gesù Cristo quando sta parlando di una vita vissuta nelle tenebre, una vita in cui stiamo vivendo più per Satana che per Dio. Sta parlando di omicidio? Sta parlando di diventare un ladro? Sta parlando di qualcuno che dice: no, io divento ateo, non credo nemmeno in Dio? No. Non sta parlando di queste sorte di peccato. Qui Gesù sta parlando di un'altra sorta di peccato. Non sta parlando, diciamo, del bianco e nero, dove le cose sono molto chiare, e io sicuramente non sono in quella tenebra là di omicidio, di essere ladro, di odiare Dio. Quando Gesù Cristo sta parlando di servire due maestri, Dio e Mammona, che significa? Lui dice, versetto 25, perciò io vi dico, non siate in ansietà. È quello che aspettavamo. Quando vediamo parole come tenebre, non puoi servire Dio e Mammona. Come si dice questo? Mammona? Mammona. Noi vediamo la grande battaglia davanti a noi. Dio contro Satana, la tenebre contro la luce. E io in quella battaglia, io so dove sono. Ma aspetta, Gesù Cristo sta parlando di vivere una vita di ansia, in cui noi siamo preoccupati. È un problema per noi questa cosa, l'ansia? L'abbiamo mai sofferto, l'ansia? Io direi di sì. Questo è un peccato piccolo, vero? Non ci parliamo nemmeno più di tanto di questo peccato. Omicidi? No, non siamo omicidi. Contro Dio? No, non siamo contro Dio. Ma Gesù Cristo non sta parlando di queste cose. Gesù Cristo dice, tu non puoi servire Dio e Satana. Non puoi vivere nella luce e anche nella tenebre. Devi scegliere uno o l'altro, perciò vi dico, non siate in ansietà. Come se fosse un peccato grosso. Sapete perché Dio lo mette, Gesù Cristo lo mette alla luce grande, questo piccolo peccato di essere ansioso? Perché è un grande peccato. Forse vivere una vita di ansia, forse non è un peccato piccolo, forse è un grande problema vivere una vita di ansia, essere sempre preoccupato. Allora guardiamo questa cosa, perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete. Gesù Cristo non sta parlando di omicidio. Gesù Cristo sta parlando di chi è in ansia per quanto riguarda da dove verrà il cibo. E poi dice, oh, berrete. Gesù Cristo non sta parlando di grossi peccati. Gesù Cristo sta parlando, quando dice che c'è una battaglia contro la luce e la tenebre, contro Dio e Mammona, sta parlando di chi è in ansia riguarda cosa berrà. E altre cose, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Gesù Cristo sta parlando di gente che è in ansia perché non sanno come vestirsi, non sanno da dove verranno i vestiti per vestirsi. Non sta parlando di grossi peccati, o forse è un grosso peccato, non so. Io dico non sta parlando di grosso peccato perché nella nostra cultura, quando noi parliamo di peccati, noi di norma non parliamo di gente che è preoccupato perché non sanno come mangeranno o come berranno o come troveranno vestiti. Ma forse questo è un grosso peccato. Forse l'ansia è un grande problema, che non dovremmo avere quest'ansia. La vita, ed ecco, iniziamo a vedere un po' il ragionamento perché noi non dovremmo vivere in ansia. E Gesù dice, la vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Facciamo un passo indietro e ragioniamo qui un attimo riguardo questa vita, di cosa consiste questa vita. Che stiamo facendo qui? Perché siamo in questo mondo? Abbiamo fatto una lunga serie di messaggi riguardo il fatto che noi crediamo di essere qui apposta per vincere i perduti per Cristo, per evangelizzare i perduti, per predicare il Vangelo dappertutto, a tutti. E la vita in cui noi viviamo consiste di qualcosa parecchio più importante che cibo, vestito, casa, bere. Sì, certo, ci sono queste cose in giro. Dobbiamo vestirci, ci mancherebbe. Dobbiamo mangiare, ci mancherebbe. Noi dobbiamo avere una casa, ci mancherebbe. Però la vita non consiste di queste cose. Queste cose fanno parte della vita, certo, ma la vita vale parecchio più che cibo, bere, casa, vestito. Noi siamo qui per vincere i perduti. È in quello, per vivere quella vita giusta che Dio richiede da noi. E questo ha un valore al di là di questa vita, infatti ha un valore eterno, del quale noi possiamo goderci per sempre. Il vestito ha un certo valore, cibo ha un certo valore, casa ha un certo valore, però è un valore breve, è un valore che fra poco svanisce e non ci sarà più, sarà tutto distrutto, sarà tutto sciolto. Tutto quello che noi vediamo intorno a noi un giorno, e fra poco credo, non ci sarà più. Invece vivere per Dio e fare tesori in cielo è una cosa eterna. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccogliono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Allora, noi non possiamo vivere in ansietà, perché la vita vale parecchio più di cose fisiche. Noi non possiamo vivere in ansietà perché Dio è in controllo della tua vita. Dio ha la potenza di dare a te quello che serve a te. Leggiamo ancora. E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un suo cubito? Noi non possiamo vivere in ansietà perché il corpo vale più del vestito. Dio è in controllo. In terzo luogo, perché noi con la nostra ansietà non cambiamo nulla. Non possiamo. Noi possiamo vivere per avere una casa migliore, però non saremo mai contenti. Noi, se viviamo verso le cose fisiche, noi siamo ansiosi per quelle cose, noi rimaneremo sempre ansiosi per quelle cose, perché quello che noi riusciamo ad aggiungere alle nostre vite di fisico non ci basta mai. Noi non possiamo cambiare niente per quanto riguarda la nostra situazione in vita con l'ansia. Con un po' di lavoro sì, va bene, ma non con l'ansia. Non puoi mai migliorare la tua vita con l'ansia. Non puoi migliorare niente situazione nella tua vita con l'ansia. Non funziona. È un attrezzo che non funziona. È un attrezzo che usiamo, un utensile che noi usiamo parecchio, ma non funziona. Non ha mai funzionato e non funzionerà mai, perché l'ansia non funziona. Versetto 28. Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Noi non dovremmo essere in ansietà perché Dio ha cura di noi. La Bibbia dice: gettate su di Dio ogni vostra sollecitudine, perché Dio ha cura di voi, di noi. Noi siamo nelle mani dell'Onnipotente. Cosa ci potrebbe mai mancare? Salmo 23, versetto 1: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Noi, quando hai l'Onnipotente che è la tua guida, che è il tuo pastore, è quello che gestisce la tua vita, cosa ti potrebbe mancare? Quando tu sei nelle mani di un Dio fedele che è onnipotente, perché dovremmo essere ansiosi? dove c'entra l'ansia? Non dovrebbe avere parte della vita di un cristiano, non ha parte. Guardiamo, c'è un grande problema. Qui è scritto: quanto più vestirà voi. Noi abbiamo un immenso valore davanti a Dio, agli occhi di Dio, e Dio prenderà cura di noi. Ma guarda al peccato proprio, se dobbiamo precisare, cos'è il peccato di vivere in ansia? Va bene, è l'ansia. Siamo tutti preoccupati ogni tanto per qualcosa o per un'altra cosa, ma cos'è il peccato preciso dell'ansia? Gesù qui dice: o uomini di poca fede. Ansia dimostra mancanza di fede in Dio. Senza fede noi non possiamo fare un piacere a Dio. Tu non puoi vivere per Dio, non puoi vivere il Vangelo se non hai fede in Dio. Tu, se hai ansia, se tu sei ansioso, preoccupato per le cose di questo mondo, tu stai investendo in questo mondo con la tua ansia non cambia nulla e stai dimostrando mancanza di fede in Dio. È un peccato. Versetto 31, non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di chi ci vestiremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Nella mia Bibbia ho sottolineato il Padre e poi il verbo sa. Il Padre sa. Non ce la faccio ad approfondire che significa questa frase qui. Il Padre sa. Noi crediamo nelle nostre menti e nei nostri cervelli di aver capito qualcosa e noi cerchiamo in tanti modi di arrangiarci, vediamo la situazione impossibile, ma aspettiamo un attimo, non siamo in ansia, in ansietà. Il nostro Padre sa, lui sa tutto quello che è successo nel tuo passato, lui sa tutto quello che ti capita oggi, ma non solo, anche noi sappiamo quello. Anche noi sappiamo il nostro passato, anche noi sappiamo quello che sta succedendo ora, ma il Padre ha un vantaggio. Lui sa anche quello che accadrà domani, e fra un anno, e fra 10 anni. Perché non possiamo tuffarci in piena fede nelle sue mani, considerando il fatto che Lui sa? Se il Padre sa ogni cosa, come mai non posso? Se l'Onnipotente, che ha cura delle piante, ha cura dei uccellini, ha cura di tutto quello che io vedo intorno a me, quell'albero lì per la strada è cresciuto per tanti anni senza nessuno che gli fa niente. Come mai? Perché l'Onnipotente ce l'ha nella sua mano e lo fa crescere come sa lui fare crescere quell'albero. Io dovrei crescere come quell'albero nelle mani di Dio, pieno di fede, sapendo che il Padre sa che avete bisogno di tutte queste cose. C'è qualcosa che manca nella tua vita che il Padre non sa che ti manca quella cosa? No, assolutamente no. Non c'è niente nella tua vita che è una notizia per Lui. Non puoi spiegare qualcosa a Dio. Puoi esprimere a Dio la tua situazione? Prova, Lui già lo sa. Lo sa già. Lui sa tutto quello che serve a te, e Lui non solo sa quello che serve a te, Lui sa come dare a te quello che serve a te. Guardiamo questo versetto qui, versetto 33, ma, e questo è, noi stiamo parlando delle buone opere, stiamo parlando della vita nel quale noi viviamo il Vangelo. Cosa vuol dire vivere il Vangelo? Vuol dire questo: cercate per prima il regno di Dio. Quando noi parliamo di vivere il Vangelo, vuol dire questo: cercate il regno di Dio e tutte queste cose, e la sua giustizia. Cerchiamo il regno di Dio, cerchiamo di vivere una vita di giustizia e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non c'è niente nella tua vita che ti serve che Dio non vuole dare a te. Poi guardiamo, stiamo parlando di cibo, vestito, casa, le cose essenziali della vita. Noi dobbiamo ogni tanto distinguere fra quello che ci serve per vivere è quello che noi vorremmo avere in più. A volte quello che noi desideriamo è qualcosa che Dio non vuole per noi, però io vi posso accettare che Dio vuole che noi mangiamo, Dio vuole che noi siamo vestiti, Dio vuole che noi viviamo in un posto adeguato alle nostre esigenze. Quindi se si tratta di cibo, di bere, di vestito, di casa, Dio ce l'ha sotto controllo e te lo darà pure. Lui sa che hai bisogno di quelle cose e te lo darà certamente, perché lui sa che serve a te questa cosa. Ma noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo semplicemente cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto quello ci sarà sopraggiunto. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Potremmo fermarci su questo, su questi versetti da 19 a 34 per 5-6 discorsi. Stasera voglio soltanto considerare questo: noi dovremmo vivere il Vangelo. Noi abbiamo questo obbligo perché fa bene a noi, ci dà la possibilità di evangelizzare gli altri quando viviamo il Vangelo, ci dà la possibilità di dare onore e gloria a Dio quando viviamo il Vangelo, ci dà la possibilità di vivere la vita perfetta che Dio richiede da noi quando viviamo il Vangelo. Stasera dobbiamo sapere questo: vivendo il Vangelo, cioè facendo tesori in cielo, non qui sulla terra, non vivendo una vita di ansietà, ma anzi cercando prima il regno di Dio, la sua giustizia, vivendo il Vangelo fa un grande bene a noi. Che vantaggio ci dà nella vita non vivere in ansietà? Ci dà un grosso vantaggio. Che vantaggio è per noi dimenticare, lasciare perdere i tesori di questo mondo a favore di investire in tesori eterni? Un immenso vantaggio per noi. Noi dovremmo vivere il Vangelo perché fa bene a noi. Preghiamo. Padre Celeste,